E direi Alessandra, ti lascio la parola.
Bene, allora buonasera, benvenuti a tutti e a tutte a questo primo incontro di un ciclo di tre incontri che Don Luciano ci regalerà, di cui diremo poi le date. Questo evento è organizzato da Cammini di Speranza, che è un'associazione nazionale che riunisce gruppi di credenti LGBT. Milano, Roma e Palermo. E quindi vi abbiamo ecco, invitato ad estendere il più possibile l'invito proprio perché, come dice la parola Cammini di Speranza, vogliamo camminare, quindi camminare insieme e aprire sempre un pochino nuovi orizzonti di riflessione. Questa sera appunto sarà con noi Don Luciano Locatelli, che molti di voi conoscono, però per chi non lo conosce dico qualche piccola cosa. Anno 63 è l'anno mio anche Luciano, quindi anno di ferro. Io sto diventando una specie di stalker delle persone che invitiamo perché me le vado a cercare di qua e di là e mi sono imbattuta nelle riflessioni di
Ti
Luciano
prego,
e io ho
io
detto
non
perché
posso
no
distrarmi. Non te non hai
organizzare.
capito il problema che ho io in testa. Non l'hai
C'è da
capito, non l'hai capito. Non l'hai capito.
togliere l'audio. Ok.
Alessandra, riaccendi il tuo microfono, però ti ricordati sempre che se faccio il mute poi lo tolgo a tutti, quindi guardate bene il microfono.
Ok, allora io sono di nuovo in linea. Allora, Don Luciano, anno 63, è stato missionario sacramentino in Africa per 10 anni e poi rientrato in Italia, è entrato a far parte della diocesi di Bergamo e lavora un po' con quello che è l'oltre, quello che lui definisce oltre, no? La cultura degli scarti, delle persone un po' ai margini, un po' dimenticate, un po' da riportare al centro. Ecco, questa è, credo, un po' la sua missione, che si svolge in varie attività, come il centro di primo ascolto nella diocesi di Bergamo, e poi la sua collaborazione accanto a varie fragilità, a varie condizioni di umanità fragile, come persone con sindrome di HIV e AIDS, un lavoro molto duro, sicuramente, che è quello accanto ai minori terminali, che come lui definisce la parte più dura del suo servizio. E poi collabora anche la domenica per l'Eucarestia con un centro che ospita disabili e autistici gravi. Il suo target, il suo humus, diciamo, è l'amore per la scrittura e per la Sacra Scrittura. E soprattutto sul Nuovo Testamento, sul Vangelo. E proprio questi tre incontri si incentreranno sulla figura di Gesù a partire dal suo contesto di allora per arrivare un pochino ad aprire un nuovo orizzonte su un Gesù uomo sui generis, come lui ha voluto intitolare questo incontro. Lui farà un'introduzione durante la quale, se ci sono degli interventi, possono essere fatti sia prendendo la parola, sia scrivendo in chat se volete scrivere qualche domanda, o comunque alla fine del suo intervento ci sarà lo spazio per le domande, un piccolo confronto. E poi ci daremo alla fine dell'incontro i prossimi appuntamenti. Quindi ti passo la parola, Luciano, e ti ringrazio e benvenuto con noi.
Grazie di cuore, benvenute e benvenuti a tutti. Faccio una premessa di tipo formale, per cui mi scuso in anticipo se il mio linguaggio a volte non è sufficientemente inclusivo. Chiedo a Alessandra di fare una tessera a punti, quando scade farò i corsi di recupero. Seconda premessa di origine diciamo, di stile metodologico. Accostarsi al messaggio di Gesù, esige, secondo me, di entrare in contatto con Gesù attraverso anche la cultura, la società, il mondo che l'ha generato. Quindi, metterci subito a leggere i testi del Vangelo senza comprendere dove Gesù è nato, come è vissuto, cosa ha fatto, eccetera, rischia di portarci a a non comprendere, a perdere una parte fondamentale del suo messaggio. Il suo modo di parlare, di vivere, nasce in una certa cultura. Per cui questa sera io ho pensato di offrirvi un racconto, o meglio, di portarvi dentro un quadro, una fotografia, per comprendere il mondo, la cultura, la cultura religiosa, l'aspetto sociale, economico, in cui Gesù è nato e ha vissuto per 30 anni. Perché senza avere in testa questo, rischiamo di rendere il Vangelo una sorta di, sì, nella parte peggiore, una spiritualità melensa fatta di buonismo, eccetera, eccetera, su cui sguazzano tante persone oggi. Dall'altra rischiamo anche di ridurlo però a pratiche religiose, come siamo in corso in questi ultimi secoli anche nella nostra Chiesa, che poi generano alcune letture fondamentaliste che Gesù ha scartato e rifiutato. Penso per esempio al grosso passo che Gesù ha fatto, ma che non è comprensibile senza tenere presente il contesto culturale in cui lui è nato, il passaggio sconvolgente, per esempio, in cui lui con una frase, un'espressione, cancella completamente il libro del Levitico. Non è ciò che entra nell'uomo che lo rende impuro, ma ciò che esce dal suo cuore. Così facendo, cancella tutta una pratica secolare di osservanza della legge fatta in un certo modo. Ci arriveremo poi negli altri due incontri che faremo. Quindi vi chiedo questa sera la pazienza, veramente sarà forse un po' rompente, un po' stancante, prendetela come volete, chiudete il collegamento se vi stufate, però questa parte qui è importante per capire di chi è figlio Gesù. E non ci limitiamo a Maria e Giuseppe, è nato in una cultura, in un paese, in un villaggio che aveva tradizioni in cui Gesù si è inserito, dalle quali Gesù ha preso anche i suoi fondamenti religiosi, che poi comunque ha rielaborato e via dicendo. Non perdo altro tempo, entriamo a Nazareth, nel paese che Gesù ha abitato perlomeno per 30 anni. Piccolo villaggio delle montagne della Bassa Galilea. Se avete presente un po' la geografia della Palestina, Giudea al sud, Samaria al centro, Galilea al nord. Quindi Gesù è nato nella parte settentrionale, diciamo, di quella che oggi chiamiamo la Terra Santa, che all'epoca non si chiamava così, evidentemente. Un villaggetto da niente, a 340 metri d'altezza, fuori dalle strade commerciali, quindi niente di importante. Probabilmente c'era una sorta di canalone, diciamo così, di sentiero che scendeva verso il lago di Genesaret. Se c'erano strade, se c'erano, perché non lo sappiamo, l'unica probabilmente era quella che portava a Sepphoris, che all'epoca era considerata la capitale della Galilea, quando Gesù è nato. Per il resto, l'abitato era un abitato, un villaggetto a niente, insomma, messo su queste colline, sulle pendici, diciamo, del villaggio, delle colline esposte più al sole c'erano le abitazioni e accanto ad esse un ricordo della terra ligure, se ci sono dei liguri, i terrazzamenti che sono molto belli a vedersi, ma costruiti, intrisi, impastati di fatica, e su queste terrazze costruite artificialmente si coltivavano dei vitigni che davano vino rosso. E nella parte più rocciosa abbiamo gli ulivi dai quali ricavavano l'olio, e nelle falde alla fine della collina i campi in cui trovavano coltivazione il grano, l'orzo e il miglio. Probabilmente gli archeologi hanno scoperto, non è sicuro però, gliela diamo per buona perché senza acqua non si vive, all'estremità occidentale di Nazareth c'era una sorgente d'acqua. Quindi voi dovete immaginare adesso Gesù, toglietevi dalla testa tutto quello che avete in mente su Gesù. Quindi partiamo proprio da zero, azzerate tutto, immaginate il bambino Gesù, bambinetto come i nostri, io vivo su Vivo in un paesino in collina, per cui i nostri ragazzi, i nostri bambini qui corrono lungo i prati, lungo i boschi, eccetera. Gesù faceva lo stesso, si muove su e giù, passando dagli ulivi e andando alla sorgente, giocando con i ragazzi. Nazareth era un villaggio completamente sconosciuto, non è mai citato nelle scritture. Non è mai citato neanche nell'elenco dei paesi che appartenevano alla tribù di Zabulon, che era messa in quel territorio. Paesetto, calcolano gli studiosi, dai 200 ai 400 abitanti, quindi proprio insignificante da tutti i punti di vista. Oltretutto, buona parte degli abitanti vivevano addirittura in grotte ricavate nelle pendici delle colline. Altra parte in case basse, primitive, costruite in mattone crudo o in pietra, con pareti non intonacate, tetti fatti di rami secchi di argilla, pavimenti se li sognavano in terra battuta. Dentro queste abitazioni o pseudo-abitazioni, spesso e volentieri scavavano delle cavità sotterranee per immagazzinare l'acqua o conservare il grano. Normalmente, quando parliamo di abitazioni, non pensiamo ai nostri vani. Erano un'unica stanza praticamente in cui alloggiava e dormiva tutta la famiglia, animali compresi. E se vogliamo rendere la cosa ancora più chiara, di solito queste pseudo case, chiamiamole così, queste abitazioni molto, molto povere, molto, molto limitate, erano in condivisione, nel senso si mettevano insieme tre o quattro famiglie che condividevano un cortile, una corte, un po' come le corti lombarde del secolo scorso, di 2 secoli fa, insomma. Dentro questa corte, si trovava spesso il mulino con cui le donne macinavano il grano, quindi le due pietre su cui, veniva macinato il grano, e il forno in cui si cuoceva il pane. Nella stessa corte c'era il deposito degli attrezzi agricoli e naturalmente nella corte giocavano i bambini e alla sera diventava il posto degli anziani. Gesù ha vissuto in queste case. E vi sembra banale quello che sto dicendo adesso, però vivendo Gesù lì ha colto nei minimi dettagli la vita di ogni giorno. Quindi, quando ascoltiamo il Vangelo, e sentiamo alcuni paragoni che Gesù fa, alcune parabole che racconta. Pensiamo, per esempio, che Gesù è vissuto in un luogo in cui ha imparato a conoscere qual è il posto migliore dove mettere la lucerna, in modo che l'interno della casa, dalle pareti oscure non intonacate, risultasse ben illuminato e si potesse vedere. Ha visto le donne della corte spazzare il suolo con una foglia di palma, forse per cercare qualcosa, forse addirittura per cercare quella rarissima moneta che avevano persa in qualche angolo. Gesù conosce com'è facile penetrare per i ladri dentro queste case, bucando il tetto. Vi ricorda qualcosa? Il paralitico calato dal tetto della casa. Conosce quindi quanto è facile penetrare dentro queste cose. Ha trascorso molte ore nel cortile della casa e quindi il cortile è il giornale dell'epoca. Tutti sanno tutto di tutti, non c'è nessun segreto. Ha visto come sua madre e le vicine escono all'alba nel cortile per lavorare la farina con un pezzo di lievito. Le ha viste mentre rammendano le vesti e si è accorto in quel momento lì che nessuno andava a spendere denaro, energie, eccetera, per mettere un pezzo di tela nuova su un vestito vecchio. Ha sentito spesso i bambini chiedere ai genitori un pezzo di pane o un uovo, sapendo che dai genitori riceveranno quello. Conosce anche i favori che i vicini si scambiano tra di loro e tante volte avrà sentito di notte qualcuno bussare alla porta con la casa ormai chiusa per per chiedere un aiuto perché è arrivato un vicino, un amico. Quando più tardi Gesù percorrerà la Galilea, invitando nel suo percorrere a una nuova esperienza di Dio, Gesù non farà grandi discorsi teologici, non citerà i libri sacri che si leggono nella sinagoga, nelle riunioni del sabato, eccetera, eccetera. Gesù parlerà alla gente partendo dalla vita che ha vissuto. Quindi tutti potranno comprendere il suo linguaggio. Le donne che mettono il lievito nella massa di farina, gli uomini che tornano dalla semina del grano. Questa lezione è importante per capire Gesù. Basta vivere intensamente la vita di ogni giorno e ascoltare con cuore semplici le audaci conseguenze che Gesù ne trae per comprendere chi è Dio. Questo è sconvolgente e lo vedremo. Vado veloce perché altrimenti non ci sto dentro. Un'ultima nota che voglio fare su questa parte qui. Gesù è un campagnolo, chiamiamolo così. Ha vissuto in campagna. È cresciuto in mezzo alla natura con gli occhi ben aperti sul mondo che lo circonda. Quindi, se voi ascoltate Gesù, capite subito che vi trovate davanti a un uomo che ha saputo cogliere gli aspetti, anche quelli più semplici, meno immediati della natura, e ne ha saputo godere. Gesù ha osservato molte volte gli uccelli che svolazzano intorno al suo villaggio e ha capito che non seminano, non mettono nei granai, ma volano pieni di vita, nutriti da qualcuno che lui identificherà con Dio, il loro padre. Le colline di Nazareth in primavera si riempivano di anemoni rossi e lui dice: neanche Salomone è stato capace di tale bellezza. Vede i rami dei fichi. E ogni giorno vede le piccole foglie che spuntano per segnalare l'arrivo dell'estate. Gesù gode del suo tempo, bello o brutto, tanto che a un certo punto arriva con una benedizione a rendere grazie a Dio che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Vive aperto alla natura e dalla natura insegna e trae lui stesso insegnamento per comprendere che dietro c'è un creatore che ci dona tutto questo. Gesù non sa parlare se non partendo dalla vita concreta. Gesù non ci offre testi di teologia o dottrine, parte dalla vita. Quindi per sintonizzarsi con lui e cogliere la sua esperienza di Dio, secondo me è necessario amare la vita, immergersi in essa, aprire il mondo e ascoltare la creazione. Gesù nasce dentro una famiglia. Allora, entriamo nella casa di questa famiglia giudaica. Scusatemi, io non l'ho detto prima, ma di solito io sono abituato a fare incontri interattivi. Mi imbarazza notevolmente a parlare davanti a una videocamera perché non sono abituato, quindi scusatemi se sono un po' bloccato, ma di fatto vivo questa cosa con molta difficoltà perché sono abituato a guardare in faccia le persone, a vedere le loro reazioni e questa cosa mi...
Va benissimo veramente, Luciano, quindi sta andando liscio.
Però ci provo, ci provo. Allora, entriamo nella famiglia di Gesù. A Nazareth la famiglia era tutto. È luogo di nascita, scuola di vita, garanzia di lavoro. Al di fuori della famiglia, l'individuo a Nazareth rimane senza protezione né sicurezza, perché la famiglia è quella che dà all'individuo la sua identità. Stiamo parlando di Nazareth. Poi, se ci sono altre famiglie da questo punto di vista, così anche in Italia, vabbè, suppongo che per certi aspetti ce ne siano ancora. Quello che è interessante è che per famiglia, al tempo di Gesù, non si intende semplicemente il piccolo focolare determinato da genitori e figli. Per famiglia si intende il clan familiare, che è raggruppato sotto un'autorità patriarcale ed è formato da tutte e tutti coloro che erano vincolati in qualche modo per parentela o per matrimonio a questa situazione qui. Quindi è una famiglia allargata. Per certi aspetti, se volete, io ho ritrovato questa cosa qui, soprattutto in Africa, in Congo, dove, per esempio, il cugino non è cugino, è fratello, comunque. Lo si considera così. E all'interno di questa famiglia allargata, ci sono degli stretti vincoli di carattere sociale e religioso. Allora, per esempio, si condividono arnesi o mulini per l'olio. Quando c'è il lavoro in campagna, si va tutti a dare una mano. Ci si riuniva per proteggere le proprie terre e soprattutto, questa è una cosa che noi non teniamo presente sufficientemente quando parliamo di Gesù, ci si stringeva per difendere l'onore familiare. Poi ci arriveremo su questo, eh. All'interno della famiglia allargata si negoziano i nuovi matrimoni per assicurare anche i beni della famiglia, che non andassero persi da qualche altra parte. E spesso e volentieri più clan familiari si mettono insieme e formano un villaggio. Quindi Gesù non è vissuto, come spesso e volentieri l'iconografia ci presenta, dentro una famiglia formata da Maria, Giuseppe e il bambin Gesù. Era dentro un clan familiare, una famiglia molto più ampia. Addirittura i Vangeli, le fonti evangeliche, ci informano che Gesù ha quattro fratelli e ci danno pure i nomi, Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone, e anche alcune sorelle che purtroppo restano senza nome perché all'epoca le donne, non è che sia cambiata molto, però all'epoca le donne non contavano. Quindi, vabbè, non siamo andati molto avanti, però. E molto probabilmente questi quattro fratelli di Gesù, apro una piccola parentesi, però rischio di perdere un sacco di tempo con le parentesi. Quando si parla di fratelli di Gesù, soprattutto nel Vangelo di Marco, che è definito così, questi non è il falegname, il figlio di Maria, è fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone. Le sue sorelle non sono qui fra noi. Allora, nella Chiesa antica già si tenta di interpretare su questa faccenda qui. Allora, San Girolamo dirà che no, fratelli bisogna intenderli come cugini, quindi non sono fratelli di sangue. Questa interpretazione qui ormai è stata scartata da tutti gli studiosi dal punto di vista esegetico. Quindi Gesù ha avuto dei fratelli, sicuramente dei fratelli che su questo io ho i miei dubbi, però ve la do così. Si è trovato una sorta di legge non scritta, si dice in latino la Ignatio, cioè che la discendenza viene in linea maschile. Per cui Gesù ha avuto dei fratelli in quanto tutti hanno avuto lo stesso padre. Non è detto che abbiamo avuto la stessa madre. La tradizione cattolica ha sempre inteso che tali passi non si riferiscono ad altri figli della Vergine Maria. Io su questo, sinceramente, come ieri ha fatto qualcuno al governo, mi astengo. Non vado oltre, per non scandalizzare nessuno, eccetera. Però a me la cosa non fa molto problema. Questi fratelli e sorelle, dicevo, di Gesù, sono sicuramente sposati. E hanno la loro famiglia che entra nel clan allargato della famiglia di Gesù. Quindi Gesù ha condiviso questo. Da questo punto di vista, mettetevi in questo contesto, abbandonare la famiglia era un fatto grave, perché significava perdere il vincolo protettore del gruppo e l'individuo avrebbe dovuto cercarsi un altro gruppo di appartenenza. Eppure venne il giorno in cui Gesù ha fatto questo. Gesù ha lasciato questo circolo, questa cerchia, questa casta, chiamiamola così. E Gesù probabilmente ha sentito stretto questo legame, questo vincolo sociale e familiare. Cercava forse una famiglia che abbracciasse tutti gli uomini e le donne, secondo lui votati a qualcos'altro, che dall'inizio sinceramente nessuno riusciva a capire quando parlava della volontà di Dio, cosa vuol dire, o del regno di Dio. Io sto facendo una serie di incontri sul Vangelo di Marco e dico sempre, bisogna porsi delle domande, quindi anche quando Gesù parla del regno di Dio, non è immediata la risposta, bisogna stargli dietro, bisogna camminare. Quindi la rottura con la sua famiglia segna per certi aspetti la sua vita di profeta itinerante. Però in questa esperienza familiare ci sono almeno due aspetti che Gesù più tardi, un giorno, criticherà. In primo luogo, l'autorità patriarcale che dominava tutto. L'autorità del padre al tempo di Gesù era assoluta. Tutti gli dovevano obbedienza e lealtà. Era lui a negoziare i matrimoni. È il padre che decide con chi la figlia si sposa. Era lui a organizzare il lavoro, i tempi del lavoro, a definire i diritti e i doveri dentro la famiglia. Tutti erano soggetti al padre. Gesù, quando si staccherà da questa tradizione e aprirà, diciamo così, la sua comunità a uno sguardo più ampio, parlerà di relazioni più fraterne. Introdurrà il concetto di fraternità, dove il dominio sugli altri deve costituirsi come non potere, ma servizio. Una delle fonti che abbiamo, che poi viene riportata da Matteo al capitolo 23, attribuisce a Gesù queste parole: Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, perché vostro padre è uno solo, quello del cielo. Quindi Gesù qui provoca veramente una rottura con la tradizione sua. Il secondo aspetto che Gesù criticherà riguarda la situazione della donna. Allora, quando Gesù nasce e entra in questa cultura è caratterizzata da un aspetto particolare. La donna, soprattutto, è apprezzata per due aspetti: per la sua fecondità e il suo lavoro nel focolare domestico. Poi i nostri fratelli tedeschi aggiungeranno la terza K, ma sono le tre K. Kinder, Küche, Kirche. Figli, cucina, chiesa. Siamo avanzati parecchio, eh? Ok. Sulla donna al tempo di Gesù ricadevano l'educazione dei figli, l'abbigliamento, la preparazione del pasto e altre faccende domestiche. Per il resto la vita sociale della donna era preclusa, il suo posto era il focolare, non aveva contatti con gli uomini al di fuori del gruppo dei parenti. Non so se vi fa venire in mente qualche cultura contemporanea, che non sono molto lontane quando penso a certe espressioni dell'Islam radicale, dell'ISIS, dei talebani, eccetera, è questa, non è molto distante. Non avevano contatti con gli uomini al di fuori dei loro parenti, non sedevano a tavola se c'erano degli invitati, quindi praticamente erano delle cameriere. È anche vero che le donne avevano il loro mondo, si accompagnavano e si sostenevano a vicenda nel loro mondo, nel loro ruolo. Pensate, per esempio, quella scappatella che Maria fa, raccontata da Luca, per andare a visitare Elisabetta. era solidarietà femminile allo stato puro. Però di fatto, in realtà, la donna appartiene al tempo di Gesù, la donna appartiene sempre a qualcuno. Passava dal controllo del padre, prima di sposarsi, a quello del marito. Il padre addirittura poteva venderla come schiava per rispondere ai debiti che aveva accumulato. E il padre non poteva fare la stessa cosa con il figlio maschio, perché il figlio maschio era chiamato a continuare la dinastia della famiglia. Il marito, e solo il marito, poteva ripudiarla abbandonandola alla sua sorte. Pensate alla tragicità della condizione femminile delle donne ripudiate e delle vedove che restavano prive di onore, di beni e di protezione al tempo di Gesù. E quando Gesù accoglierà delle donne dentro la cerchia dei suoi discepoli, questa cosa qui veramente diventa dirompente, sconvolgente per la cultura dell'epoca, e addirittura sarà lui a prendere, cosa che noi poi abbiamo stravolto naturalmente perché abbiamo i nostri interessi, ma sarà lui a prendere le difese della donna, noi l'abbiamo messa al contrario, ma sarà lui a prendere le difese della donna che dice: chi ripudia sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro la prima, perché il diritto di ripudiare era solo maschile. Quindi non è che Gesù qui se la piglia col divorzio o chissà che altro, sta difendendo le donne perché dice: almeno date lo stesso diritto anche a loro. Noi poi l'abbiamo capita in tutt'altro modo, ma vabbè, non ci entro nel merito così. Quindi Gesù vive i primi 7-8 anni della sua esistenza dentro questa cultura, coccolato, diciamo così, dalle donne della corte, del suo clan familiare, e naturalmente fino a 7-8 anni è sotto, diciamo così, c'è quella espressione che io sinceramente non so come definire. La dico perché mi sta qui, quando sento su Radio Maria, metto sotto il manto della Madonna, vabbè. Gesù vive sotto il manto di Maria, chiamiamolo così, fino ai 7-8 anni. Poi viene preso dal padre e vengono introdotti i bimbi in maniera quasi autoritaria nel mondo degli adulti. E lì imparano. E questa cosa tenetevela presente, perché Gesù andrà esattamente al contrario poi su questa linea. Imparano ad affermare la loro virilità, a dimostrarsi maschi, coltivando il coraggio, l'aggressione sessuale e la sagacia. Quando Gesù, anni dopo, assumerà nei confronti dei bambini un atteggiamento che è esattamente il contrario di questo, e la gente si porrà delle domande. Si chiederà: ma da che parte sta questo qua? Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché di chi è come loro ha Dio come re. E questa cosa è altrettanto sconvolgente nel mondo di Gesù. Stanchi? No, allora vado avanti.
Assolutamente no.
Se questa è la vita di Gesù all'interno, diciamo, del cerchio più stretto, allarghiamo un po' lo sguardo e mettiamo Gesù tra la gente dei campi. Cioè, usciamo dalla famiglia e allarghiamo lo sguardo. Allora, tenete presente che in Israele, al tempo di Gesù, c'erano delle città e i villaggetti come Nazareth. Ora, gli abitanti di questi villaggi rurali erano chiamati con un'espressione tipica, gli Am Haaretz. Letteralmente, ma non significa niente, gente del campo, della terra. Però se io ve la traduco come l'ha scritta Silone, la capite immediatamente, i cafoni. Ricordate Fontamara? Ecco, erano considerati così, gente rozza, ignorante, considerata, che poi lo fosse di fatto è tutto da dimostrare, però erano così i cafoni di Salò, di Silone. Tanto è vero che uno degli studiati di Gerusalemme se ne verrà fuori nel Vangelo di Giovanni con l'espressione: ma da Nazareth può forse venire qualcosa di buono? Cioè, da sti contadini ignoranti, cosa possiamo aspettarci? È anche vero che ieri in Senato abbiamo visto di peggio, però vabbè, boh. Allora, la vita che Gesù fa parte già con la disabilità, viene da quella parte lì, dagli Amaretz, quindi che ha da insegnare? Effettivamente la vita di Gesù non è stata una vita molto, molto felice, diciamo così. Se stiamo a quello che era la vita del tempo, Gesù ha vissuto il pericolo della fame. Quando nel Padre nostro chiederà dacci il pane quotidiano, sa cosa vuol dire cercarsi il nutrimento di ogni giorno? Noi l'abbiamo spiritualizzata sta cosa, ma Gesù c'è passato da lì. Voi pensate che Gesù non ha conosciuto per sua fortuna due grandi periodi di fame, di carestia, che ha conosciuto la Palestina, uno ai tempi di Erode il Grande, l'altro subito dopo la morte di Gesù. Quindi era una vita difficile, dura, dove la fame era una compagna di ogni giorno. Quando le fonti che abbiamo ci raccontano che Gesù e i discepoli passano nei campi e spigolano, la dice lunga su questo, non è che spigolano mangiando dei marshmallow. Avevano fame e quindi Gesù ci fa sentire nella sua pelle questa cosa qui e scopriamo che effettivamente l'alimentazione dei contadini era scarsa, pane, olive, vino, fagioli, se va bene si accompagna il tutto con fichi, formaggio o yogurt. In qualche occasione da Genesaret si poteva mangiare del pesce salato, la carne riservata solo alle grandi feste o al pellegrinaggio a Gerusalemme. Pensate che l'aspettativa di vita si attestava più o meno intorno ai 30 anni, che anche oggi per un palestinese non è molta, eh? È ancora lì. Pochissimi erano coloro che arrivavano ai 50 o 60, per cui possiamo metterci tutti i miracoli che vogliamo. Ma il Giuseppe con la barba lunga che fa il vecchietto, eccetera. Vabbè, ragazzi, boh. Di cosa si preoccupavano questi contadini rozzi? Due cose essenziali: sussistenza e onore. La prima era sopravvivere come noi oggi alle tasse e ai tributi. Quindi dovevano preoccuparsi di pagare tasse e tributi dovuti senza cadere nella spirale di usurai o di debitori, nutrire la famiglia e anche gli animali e, non proprio così indifferente, conservare la semina per l'anno successivo. Quindi noi facciamo fatica a legare i due capi del mese. Loro ragionavano sulle settimane. A Nazareth denaro non ne circolava, quindi piuttosto ci si scambiavano prodotti o si pagava con un temporaneo aiuto in campagna, prestando animali o rendendo servizi da questo punto di vista. Quasi tutti lavoravano nei campi. Se ascoltiamo i testi dei rabbini, nella Mishnah, ci viene detto che fra i giudei il lavoro era distribuito e organizzato. La donna lavora in casa, l'uomo lavora fuori. Questa era la Mishnah. In questi piccoli villaggi non era così. Ai tempi del raccolto, tutta la famiglia, donne e bambini compresi, lavoravano duramente nei campi. D'altra parte, le donne comunque erano impegnate a portare acqua o legna a casa. E non era neanche strano vedere uomini tessere o riparare calzature. Bisognava arrangiarsi. Gesù conosce davvero bene questo mondo di contadini. E quando ascoltiamo il Vangelo e sentiamo certe espressioni, dobbiamo fare riferimento proprio a questo. Gesù conosce la cura che bisogna avere per arare, dissodare il terreno in linea retta senza guardarsi indietro. Ti ricorda qualcosa? Conosce il lavoro dei seminatori, a volte poco produttivo perché seminavano a spaglio e quindi il seme andava dappertutto. Si accorge che il grano deve essere ben interrato perché dia frutto. E spesso e volentieri si accorge della fatica e della delusione del contadino che vede accanto al grano spuntare la zizzania e non la può togliere senza perdere una parte del raccolto. Sono tutte cose che gli serviranno quando dovrà parlare del regno e annunciare tutto questo con parole semplici. Tenetelo presente. Seconda cosa, alla sussistenza, accanto a questa c'è l'onore. La reputazione a Nazareth era una cosa essenziale. Non si può perdere l'onore. Non si può. Quindi tutto il clan familiare era sempre allerta perché nessuno potesse mettere in discussione l'onore della famiglia. Come sempre, come in tutti i tempi, purtroppo, si vigilava soprattutto da vicino sulle donne, perché le donne potevano mettere in pericolo il buon nome della famiglia. Chissà perché è sempre la donna e non è mai l'uomo che va con un'altra donna a mettere in pericolo l'onore della sua famiglia. Però la storia è questa e siamo ancora qui. Allora, come una donna poteva disonorare la famiglia? Semplicemente non mettendo al mondo dei figli maschi, partorendo solo delle femmine. Ricordo che per i rabbini, io dico rabbini in senso generale, nel senso nelle interpretazioni della Torah, c'è un'espressione purtroppo bruttissima, però è così perché era considerata così nella cultura. La donna è considerata il vaso, cioè il contenitore del seme e della tradizione che l'uomo depone in essa. È semplicemente il vaso della conserva. Quello che viene fuori è tutto merito del marito. Se è maschio, se è femmina, è tutta colpa della donna, che non è stata un buon contenitore. Allora, se una femmina, se una donna non dà una femmina, non dà un maschio, ma dà una femmina, è un disonore. Poteva anche capitare, come capita tutt'oggi, che una donna avesse dei rapporti sessuali con qualcun altro, senza però avere avuto il consenso del gruppo, del clan. Era un disonore anche questo. Era un disonore divulgare i segreti della famiglia, parlare delle cose interne. Alle donne veniva inculcato castità, silenzio e ubbidienza. Queste a Nazareth erano le principali virtù di una donna. Non so se siete d'accordo, ma credo che per certi aspetti non siamo molto lontani. Quando Gesù decide di abbandonare la sua famiglia, il problema è proprio qui, mette in pericolo l'onore perché si mette a fare il vagabondo, non ha un lavoro fisso, compie pratiche strane, annuncia senza avere avuto l'autorità da Gerusalemme un messaggio sconcertante, frequenta gente non esattamente pulita. La reazione è comprensibile. La fonte di Marco ci dice: quando i suoi parenti lo vennero a sapere, andarono a prenderlo perché dicevano: ehi ragazzi, capiteci, non è colpa nostra, è fuori di sé. Quindi voi immaginate questa famiglia qui, e Gesù stesso non si tira indietro, eh? che dice io sono fuori di me, vabbè, allora vi rispondo subito, nessun profeta manca di onore più che nella sua terra, fra i suoi parenti e nella sua stessa casa. Anche Gesù risponde per le rime, insomma. Vabbè. Rifaccio la domanda, continuo? Allora, usciamo dalla famiglia, giusto per restare un po' nella nostra tradizione cattolica, e entriamo in chiesa. L'ambiente religioso in cui Gesù è vissuto. Premetto che la Giudea non è, cioè la Galilea non è la Giudea. La città santa di Gerusalemme si trova lontano, è un po' come Bergamo e Roma. O quando io ho studiato a Bruxelles, Bruxelles non è Roma. Boh. Allora, anche lì la distanza fa la sua parte. Quindi la vita religiosa a Nazareth non ruota intorno al Tempio perché il Tempio non c'è. In Israele c'è un solo Tempio ed è a Gerusalemme. E quindi a Nazareth chi ci va dei grandi maestri a predicare? Non avevano manco Zoom o Google Meet, per cui nessuno arrivava su a portare le discussioni di lana caprina sulla legge. Quindi erano gli abitanti stessi che si organizzavano per gestire tutta la faccenda religiosa. Naturalmente una fede dal carattere abbastanza conservatore, molto elementare, vincolata a tradizioni che si erano tramandate di padre in figlio e via dicendo. D'altra parte, pensateci un attimo, questi contadini così rozzi, ignoranti, che combattevano ogni giorno per mangiare, cosa poteva confortarli se non la fede nel Dio dei padri? Come gli era stata trasmessa? Naturalmente, stando a Nazareth, Gesù non era presente, non poteva conoscere il pluralismo, l'effervescenza che si agitava fra i giudei a Gerusalemme, le discussioni teologiche, l'interpretazione della legge, eccetera, eccetera. Forse avrà sentito parlare dei vari gruppi che esistevano all'epoca a Gerusalemme, Sadducei, Farisei, i monaci di Qumran, i terapeuti di Alessandria. Ce n'è per tutti i gusti. Lui vive della fede semplice che gli passa il villaggio di Nazareth. Allora, come si caratterizza questa fede? Cosa ha fatto Gesù da questo punto di vista? Non lo sappiamo, possiamo dedurlo da quello che conosciamo. 2 volte al giorno la preghiera solita di ogni pio ebreo, lo Shema Israele. Al mattino, quando si iniziava la giornata e alla sera prima di coricarsi, ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questa era la professione che faceva l'uomo di Galilea a quel tempo. Queste parole venivano ripetute tutti i giorni quando ci si alzava o quando si andava a dormire. E si imprimono davvero nel cuore di Gesù. Si incidono proprio lì dentro perché più tardi, quando qualcuno gli chiederà qual è il comandamento più importante, qual è la cosa più importante che dobbiamo portarci nel cuore, lui dirà questa preghiera qui, questo ritornello che ci è stato insegnato, vivere totalmente innamorati di Dio. Ed era la stessa cosa che stranamente, senza averlo conosciuto, diceva uno di quelli che erano reputati i più grandi maestri di Israele all'epoca, il rabbino Hillel. La stessa cosa. Naturalmente in Galilea era vivissimo il sentimento di appartenenza a un popolo straordinario e particolare, perché era il popolo che Dio aveva scelto, era il popolo di Dio. E loro si sentivano parte di questo popolo. Quindi era per loro motivo di vanto appartenere e essere differenti dagli altri popoli. Gli altri popoli cercavano alleanze tra di loro per combattere. Israele aveva un'unica alleanza, quella col suo Dio che combatteva per lui. Quindi Gesù nasce dentro questa cosa qui, in cui c'è un popolo che Dio ha scelto. E il popolo si sente scelto da Dio. Ed era talmente forte questa cosa che viene segnata anche nella carne, la circoncisione, il segno dell'alleanza. Giuseppe, il papà di Gesù, lo circoncide 8 giorni dopo la nascita. Lasciate perdere i racconti evangelici cosiddetti, purtroppo malamente, dell'infanzia, perché sono costruzioni teologiche. Praticamente a Nazareth, 8 giorni dopo la nascita, Giuseppe piglia il suo figlio, va nel cortile della casa familiare e compie davanti a tutti il rito di appartenenza all'alleanza, la circoncisione, con Gesù che strillava come un pazzo. Però è così che è avvenuto. 8 giorni dopo l'ha fatto Giuseppe. E in quel momento lì Giuseppe diceva: questo qui è figlio mio. Non si firmava un certificato di nascita in cui dicevano: io riconosco questo qui come mio figlio. Il padre che circoncideva riconosceva il figlio come proprio figlio. Questa cosa è importante, perché riconosciuto dal padre come figlio veniva introdotto nell'alleanza, faceva parte del popolo dell'alleanza. Ed era orgoglioso Giuseppe, ma anche Gesù, di appartenere a questo popolo. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Secondo aspetto religioso, quello comunitario. Dicevo, a Nazareth non vi era alcun tempio perché non si possono avere templi. C'erano soltanto gli eretici dei Samaritani che avevano il tempio sul Garizim, ma l'unico tempio per l'ebreo osservante era Gerusalemme. Quindi a Nazareth che c'era? Quella che chiamiamo la sinagoga, che non è proprio detto che fosse l'equivalente alla nostra chiesa, forse era una casa privata, forse era una sala comune in cui si ritrovavano al sabato per festeggiare il sabato. Questa parte qui noi la dimentichiamo spesso. Nazareth di sabato si trasforma. Nessuno si alza presto. Gli uomini non vanno in campagna, le donne non cuociono il pane, ogni lavoro è interrotto, il sabato è un giorno di riposo per l'intera famiglia e tutti lo attendono con gioia, perché quel giorno, tra l'altro, si mangia di più e meglio che tutto il resto della settimana. Questa cosa è caratteristica proprio di Israele. Tra i popoli pagani non c'è nessuno che ha il giorno del riposo settimanale. Israele si vanta di questo riposo, che è legato da una parte al riposo del Creatore. Il sabato era vissuto come un fiato, come un rifiatare dalle attività. Perché? Perché Dio stesso, dopo 7 giorni, riposò e prese fiato. Ma dall'altra c'era anche l'altro aspetto che noi purtroppo abbiamo dimenticato, perché abbiamo ridotto quel comandamento a ricordati di santificare le feste. Ma c'è una motivazione molto più profonda nel ricordati di osservare il sabato, cioè non farti padrone del tempo del tuo operaio. Ricordati che sei stato schiavo, che il faraone si è preso il tuo tempo. Devo finire? Il
No,
faraone
veramente no.
si è preso il tuo tempo, non fare la stessa cosa col tuo fratello, dagli il giorno di riposo e riposa anche tu. Quindi sabato è un giorno di festa e di riposo e credo che a Nazareth fossero fuori dalle tutte le specifiche dei farisei circa le attività proibite. Sapete quante? I farisei, giustamente, ma gente santa, per carità, se l'ebraismo è arrivato ai nostri giorni è grazie anche a loro. Ma sapete quante attività hanno individuato che non potevano essere eseguite il sabato? 1521. E le sapevano tutte a memoria. Quindi c'erano 1521 attività che non potevano essere fatte di sabato a rischio di rompere il riposo del sabato. Voi pensate che sti contadini su a Nazareth in Galilea si occupassero di queste cose? No, era un giorno di festa, si sospendeva il lavoro, si sospendeva le attività, si andava in sinagoga, questa sala qui o forse una casa in cui, che dava spazio a tutti, e si cominciava con un po' di preghiera, con lo Shema, si leggeva un passo del Pentateuco, quello che noi chiamiamo Pentateuco, che è la Torah, la legge, e veniva commentata. Il problema qual era? Che nessuno comprendeva l'ebraico biblico. Nessuno parlava quella lingua. Nessuno conosceva la lingua del testo biblico. Per cui era interessante perché veniva proclamato da chi sapeva leggere l'ebraico, ma immediatamente accanto c'era il traduttore che traduceva e commentava allo stesso tempo in aramaico, la lingua che tutti parlavano. Non so se avete mai visto, a me capitava in Africa, venivano dei predicatori delle varie sette, diciamo, pentecostali o protestanti, veniva il predicatore dall'America che parlava in americano e accanto c'era il tipo che traduceva in lingala. C'era da morire da ridere perché l'americano diceva una cosa e quello in lingala aggiungeva tutt'altro che non c'entrava nulla. E probabilmente succedeva così anche in sinagoga. Il lettore leggeva in ebraico, poi quello che faceva il commento in aramaico ci metteva pure del suo. Nasce così il Talmud, eh? Nasce da questi commenti qui. Quindi Gesù prende e ascolta queste parafrasi e le porta dentro di sé. Le porta dentro di sé e verranno fuori poi durante la sua predicazione. Mi rendo conto che è tardissimo, salto la parte delle feste di Israele perché veramente non ci abbiamo tempo. Due parole, soltanto due, sul fatto che oltre a partecipare alla vita della famiglia e alla vita religiosa, Gesù avrà pur lavorato come tutti quelli della sua famiglia. Gesù sapeva leggere o scrivere? Non lo sappiamo. C'è solo una piccolissima nota di Giovanni che ci dice che scriveva per terra, ma non sappiamo cosa scrivesse o meno. D'altra parte, i supporti per leggere e scrivere erano carissimi e in una famiglia di Nazareth pergamene o calami per scrivere non se ne sono visti di sicuro, quindi non sappiamo se Gesù ha imparato. Sappiamo che ha partecipato a quella forma di trasmissione della cultura e della religiosità in forma orale, quindi Gesù ha memorizzato i salmi che amava, i passi delle scritture che amava, li ha memorizzati. Che sapesse leggere o scrivere correttamente, questo può darsi, se vogliamo parlare di grazia dall'alto, però boh. Sappiamo che però ha lavorato perché lavoravano così tutti i figli che vivevano in una famiglia come quella di Nazareth. E sappiamo che il suo lavoro è definito come in greco tecton, che non è falegname, non è falegname come suo padre. Noi quando parliamo di falegname noi pensiamo al nostro falegname, ma non è questo. Tecton è il carpentiere, che è molto di più, perché lavorava il legno ma anche la pietra. Quindi l'attività di un artigiano di quel paese abbracciava lavori diversissimi. Gesù poteva riparare i tetti di rami e argilla deteriorati dalle piogge d'inverno, poteva fissare le travi di una casa, costruire porte e finestre, realizzare qualche rozza lampada o delle basi per le lampade in casa, poteva riparare le terrazze per la coltivazione delle vigne, o scavare addirittura nella roccia qualche torchio. Pensate che quando i romani invasero la Palestina, Sepphoris, la capitale della Galilea, era stata completamente rasa al suolo. Negli anni in cui Gesù vive, nella sua età ormai adulta, Sepphoris era in ricostruzione. È probabile che Gesù, come carpentiere, abbia vissuto a giornata il lavoro di carpentiere a Sepphoris. Quindi si faceva i suoi 5 chilometri a piedi di andata e 5 chilometri al ritorno al tramonto per andare a lavorare lì. Quindi quando Gesù parla Vi ricordate la parabola degli operai chiamati a diverse ore per andare a lavorare? Ecco, lui l'ha vissuta sta cosa. Lui ci è passato da lì, sapeva cosa vuol dire essere chiamato a lavorare al momento, alla giornata. E naturalmente, pur essendo una via di mezzo tra i contadini che avevano comunque, erano proprietari delle terre, e i mendicanti che non avevano nulla, Gesù sta in mezzo. Anche se si vedeva costretto a aspettare che qualcuno lo chiamasse per i suoi servigi. Quando diventerà itinerante, questa cosa qui la capirà bene. L'ultima nota, perché mi sono reso conto di essere andato abbondantemente fuori, l'ultima nota riguarda proprio la persona di Gesù, Gesù stesso. È un fatto inusitato e strano per quel tempo e per quel paese che non fu ben visto neanche dai suoi abitanti. Gesù non si è sposato. Non si è preoccupato di cercare una sposa per assicurare la discendenza alla sua famiglia. E questo comportamento ha scandalizzato e ha provocato reazioni piuttosto dure nei suoi confronti. Pensate che Gesù viene da una cultura in cui nella sinagoga risuonava l'espressione del Genesi: non è bene che l'uomo sia solo. Quel che piace a Dio, nei commenti, è un uomo accompagnato da una donna feconda, circondato di figli. Questa è l'immagine migliore per Israele. La famiglia, padre e madre, con tutti i suoi figli attorno. Pensate che nella letteratura rabbinica, dopo Gesù, si leggono cose come queste. Ve la leggo letteralmente. Sette cose il cielo condanna. La prima di queste è l'uomo che non ha moglie. Perché Gesù ha assunto questo atteggiamento e questa scelta di vita che era propria solo di alcuni gruppi estremamente marginali, come gli Esseni di Qumran o i terapeuti d'Egitto? Perché Gesù ha fatto questa, tra virgolette, rinuncia, ma secondo me è una scelta. Certamente non ha condiviso i monaci, le scelte dei monaci di Qumran, dove la purezza rituale era portata all'estremo, ma neanche quella dei terapeuti di Alessandria, che praticavano il dominio di tutte le passioni. Gesù non si toglie da questo. Lui mangia e beve con i peccatori, frequenta, tratta, parla tranquillamente, si lascia toccare dalle prostitute. Non c'è alcun rifiuto della donna da parte di Gesù, anzi, al contrario, nella sua cultura Gesù si preoccupa della donna. Però non abbiamo neanche certezza o dati che ci possono dire che, per esempio, come successe per il profeta Geremia, Dio l'abbia chiamato a questo. A Geremia fu chiesto di vivere da solo, di rinunciare alla compagnia di una sposa, di rinunciare ai banchetti e agli amici, per dire al popolo: guardate che state andando incontro alla rovina. Gesù non ha ricevuto niente di tutto questo, anzi partecipa a nozze, partecipa a banchetti. La vita di Gesù celibe non somiglia nemmeno a quella del Battista, che era figlio di un sacerdote e quindi avrebbe avuto la possibilità di proseguire lungo quella via. La rinuncia del Battista, secondo me, è molto comprensibile perché avere una moglie nel deserto e farla cibare di miele e locuste, non sarebbe stato il Battista a ripudiarla, la moglie a ripudiare il Battista, sicuro, certo. Quindi, a questo punto, Gesù non è un uomo del deserto perché vive dentro il suo mondo. Allora, cos'è che ha spinto Gesù a fare questa scelta? Io anzi, faccio un altro esempio. Poco dopo Gesù, credo una ventina d'anni dopo, tra i farisei ci fu un rabbino chiamato Simeone ben Azzai che continuava a raccomandare agli altri il matrimonio e la procreazione, cioè diceva: sposatevi e fate figli per il creatore. Ma lui non era sposato, viveva senza moglie. Quindi gli altri gli dicevano: ma come, tu predichi questo e fai esattamente il contrario? E lui diceva: la mia anima è innamorata della Torah. Il mondo possono portarlo avanti altri. Allora, secondo me Gesù non si è consacrato allo studio della Torah, della legge come i rabbini dell'epoca. La sua passione è il regno di Dio. Quindi per questo ha abbandonato la famiglia, ha lasciato il lavoro, ha aderito in un primo momento a Giovanni, poi se n'è distaccato, ha cercato collaboratori. La sua ossessione era annunciare la buona notizia. È stato tacciato di tutto, mangione, ubriacone, amico dei peccatori, samaritano, che era un insulto terribile, indemoniato, e forse è stato anche accusato, chiamato, insultato come eunuco. Era un insulto che non soltanto metteva in questione la sua virilità, ma lo associava a un gruppo marginale di uomini disprezzati come impuri perché per la loro mancanza di integrità fisica. Gesù ha dato la risposta. Vi sono eunuchi nati senza testicoli dal grembo della madre, ve ne sono altri castrati per servire le famiglie dell'amministrazione imperiale, vi sono alcuni che si castrano da soli per il regno di Dio. Questa cosa qui è talmente forte che probabilmente risale davvero a Gesù. Allora, se Gesù non convive con una donna, non è perché disprezza il sesso o svaluti la famiglia, è perché non sposa nulla e nessuno che possa distrarlo dalla sua missione al servizio del regno. Tanto è vero che non abbraccia una sposa, ma si lascia abbracciare da prostitute che vanno entrando nella dinamica del regno. Non bacia figli propri, ma abbraccia e benedice bambini che gli si avvicinano, perché li vede come una parabola vivente di come si deve accogliere Dio. Non si crea una famiglia propria, ma si sforza di suscitare una fraternità universale composta da donne e uomini impegnati per il regno. Gesù ha conosciuto la tenerezza, ha sperimentato l'affetto e l'amicizia, ha amato bambini e difeso le donne. Gesù non avrebbe inteso altro celibato, solo quello che sgorga dalla passione per Dio, ma soprattutto per i suoi figli e figlie più poveri. Grazie. Sarò più corto la prossima volta.
Grazie Luciano, adesso possiamo vedere se c'è qualche domanda, sia prendendo la parola, quindi aprendo il microfono, oppure in chat se si vuole scrivere qualcosa. Ti dico quello che è scorso, un tema che è scorso nella chat mentre tu parlavi, delle donne, hai fatto riferimento all'Islam, all'ISIS, eccetera. E fammi vedere, Maria Evelina ci dice: Islam e ISIS radicale, ma secondo me anche lo slogan "sono una donna, sono una mamma, sono cristiana" non cerca di pescare tanto lontano. E da Cammini di Speranza, suppongo che sia Andrea, risponde: il problema non è tanto dire sono una donna, sono una mamma, sono cristiana, quanto usare questa frase non per descrivere se stessi, ma per indicare l'unico modo di essere donna possibile. Questo è il contrario dell'inclusione, che è il vero motore del messaggio di Gesù. Queste sono le due cose che erano state dette in chat mentre tu parlavi della condizione della donna.
Beh, calcolando la fonte di chi ha espresso quel tipo di espressione lì, ragazzi miei, cioè se vogliamo sparare la Croce Rossa, vabbè, perché lì purtroppo siamo proprio ai limiti del tollerabile. Cioè lì, quando uno dice sono una donna, sono cristiana, sono una mamma, ma portando avanti un certo tipo di ideologie, eccetera, è chiaro che se non è sfruttare l'immagine della donna, questo non lo so, io non ho altre parole, insomma. Non dico che per carità nella Chiesa cattolica siamo avanti secoli, no, siamo molto indietro, su questo. Però neanche un linguaggio così becero per giustificare certe prese di posizione, sinceramente, ecco, credo che se Gesù fosse stato presente davanti a un'affermazione del genere, avrebbe detto, anzi avrebbe chiamato la famiglia e dice: non sono io quello che è fuori di sé, lei, pigliatela, portatela via.
Okay, vediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, anche una piccola condivisione, una sorta di risonanza a quello che è stato detto, che abbiamo ascoltato. A
Poi mi
parte che
scuso
stai ricevendo un sacco di complimenti in chat, questo
di
per chiaro.
essere stato molto lungo questa sera e di forse cioè di aver dato dei contenuti che probabilmente erano già a conoscenza di buona parte degli altri, però volevo ribadirli perché per comprendere poi quello che vedremo le prossime volte nel linguaggio di Gesù, soprattutto nel suo tentativo, più che tentativo, nella sua chiarezza di includere.
Donna, scusi, io invece volevo chiedere proprio invece il ruolo di Maria in tutto questo, no? Cioè come donna ebrea all'interno diciamo, della sua comunità, perché sarebbe interessante capire attraverso appunto il Vangelo, gli scritti, come Maria invece ha accettato questo ruolo. Noi la sappiamo poi apostola, sicuramente ha rinunciato a qualcosa. Ha rinunciato ad una vita comoda per seguire poi il suo figlio, il Cristo. Ma la vita di Maria all'interno di questa comunità, cioè quindi l'accettazione quindi di un ruolo di sudditanza rispetto all'educazione che lei ha avuto, mi piacerebbe che mi chiarissi un po' questo punto.
Allora, premetto che quello che abbiamo su Maria sono le fonti evangeliche, quindi sono già un filtro piuttosto radicale sulla sua figura. Il nome stesso è straordinario. In ebraico, anche in aramaico, è Miriam. E vi ricorda niente Miriam?
È
Nessuna idea.
la sorella di Mosè.
Esattamente. E se voi scorrete il testo biblico nella sua interezza, sia il Primo Testamento che quello che noi chiamiamo il Nuovo, non troverete nella tradizione biblica mai più nessuna donna che assume il nome della sorella di Mosè, Miriam. Non era un nome ben augurante, perché la sorella di Mosè, se voi ascoltate Lidia Maggi, su questo ve lo consiglio, è straordinaria, perché la sorella di Mosè a un certo punto piglia Mosè per la giacchetta, ma lo strattona proprio, insomma gli dice: ma che stai facendo? Cioè si pone quasi in contrapposizione al fratello. E naturalmente, siccome la storia viene raccontata dagli uomini, dalla parte maschile, Dio la punisce diventando lebbrosa. E solo per l'intercessione di Mosè Miriam guarisce. Per questo motivo, nella Bibbia nessuna donna si chiamerà mai più Miriam. Bisogna arrivare alla madre di Gesù, Miriam, per ritrovare lo stesso nome. E naturalmente queste sono fonti evangeliche, però per me poteva chiamarsi anche Gioacchina. No, no, non lo so, mi devo fidare di quel che mi scrivono i Vangeli, ma siccome i Vangeli sono racconti fondamentalmente teologici più che biografici, non ci interessa tanto entrare in questi particolari. Dico soltanto che la grandezza di Maria, secondo me, si situa proprio nel fatto che ha vissuto la fatica del figlio, perché noi pensiamo a Gesù come uno che ha l'autostrada dritta davanti, cioè è il figlio di Dio. Noi partiamo da questo presupposto, diciamo è il figlio di Dio, quindi è tutto chiaro, l'autostrada è lì, è tracciata. No, se è uomo, se l'è faticata anche lui sta cosa, ha dovuto fare discernimento, ha dovuto comprendere. Quante volte gli evangelisti ci descrivono Gesù in preghiera? Cioè Gesù che cerca di discernere, di capire quando entrerà in crisi dopo la primavera galilaica, quando tutte le folle gli vanno dietro, guarisce tutti, è sulla bocca di tutti, parla con autorità, tutti. E a un certo punto c'è una rottura perché lui si pone in un modo che non risponde più ai desideri della folla. Che fa? Mica sta lì a spiegare. Si scappa e va addirittura in terra pagana e va a rifugiarsi dentro la casa di una donna cananea, la sirofenicia. Dice: qui di sicuro non vengono a cercarmi, territorio impuro. Lì dentro è la donna che sta dentro, che lo spinge a uscire e a ritornare lì. E cosa fa Gesù? Cambia strategia, si inventa le parabole. Ecco, Maria è grande perché? Perché alla fine non è grande perché è madre di Gesù, per carità, senza voler nulla togliere, ma è grande perché è la prima discepola. Da madre si fa discepola, cioè si mette dietro al figlio e anche lei fa la fatica di camminare dietro questo percorso che è il Vangelo. Poi tutto il resto, è chiaro che anche Maria si è vissuta a Nazareth e non pensiamo a piumati che vengono a dirgli guarda che succederà così e cos'ho. Se l'è faticata anche lei come tutti. Poi, per carità, i dogmi della fede sono un conto, però io resto su quello che è il racconto che ci hanno consegnato questi uomini che hanno creduto in questo uomo che è nato in questa famiglia con queste persone che vivevano così. Allora, anche lei ha fatto il suo percorso. Poi che ce la dipingano in un modo o in un altro, vabbè, che poi adesso si metta anche a dispensare segreti, vabbè, ragazzi, cioè io da questo punto di vista sinceramente sono piuttosto mortificato, ecco, sento la mia fede mortificata, perché è una grande donna. Nel senso che anche lei probabilmente è entrata a far parte di quelle donne che a un certo punto non seguivano più il figlio di Maria, ma il maestro. E questa cosa qui, secondo me, è straordinaria e la rende grande. Non so se ho
Posso
detto.
chiedere, Luciano? Ah,
Aspetta,
ah
Andrea, che
sì,
dici?
scusa, vai.
Leggiamo le cose della chat e
Sì,
poi così,
vai, vai.
ok? Allora, Angela ci dice, faccio un riassunto delle tre cose che sono apparse, no? Perché la Chiesa continua ad edulcorare l'umanità di Gesù e Maria stessa. Poi aspetta. Marina ci dice: sono impressionata dalla forza con cui oggi la Chiesa difende l'istituzione di un tipo di famiglia che non è nemmeno lontanamente simile a quella di Gesù. Sta facendo la sua bandiera di qualcosa che c'entra ben co poco col messaggio del Vangelo. E qua entriamo un po' nel discorso delle varie tipologie di famiglia, che sono comunque famiglia, che tu ci hai riportato a essere una famiglia allargata, come oggi viviamo tante esperienze di famiglia allargata e sono famiglia a tutti gli effetti. E poi una piccola precisazione, dice Gianna: non ho capito perché mai più un'altra Miriam.
Perché mai più un'altra Miriam? Parto da questa che è più semplice, perché si era opposta a Mosè, quindi non si può. Mosè è il profeta, il legislatore, il fondatore di Israele, non ci si può opporre a lui. Quindi chi porta il nome di Miriam è portatore di quella storia in cui la sorella si è opposta al fratello che era incaricato da Dio. Sappiamo tutta la storia, insomma. Quindi è semplicemente, diciamo così, scaramantico, ecco. Per quanto riguarda il resto, allora, il problema è questo, secondo me. Non possiamo giudicare con i nostri criteri di oggi quella che è l'esperienza religiosa, culturale, sociale del tempo di Gesù, perché non possiamo applicare i nostri criteri allora. Non possiamo neanche applicare alla Chiesa fino ad oggi, criteri che la Chiesa non ha. Quindi possiamo insegnargli di questo sì. Allora, secondo me, la difficoltà della Chiesa è che è un'istituzione e come tutte le istituzioni ci sono paletti, pesi, carriolate di cose da portare avanti, che non si può pretendere alcun cambiamento. Il cambiamento, secondo me, come è successo con Gesù, parte dalla base. Parte da chi vive la propria esistenza e lì, a partire da questa, porta avanti una proposta valoriale da questo punto di vista. Quindi ha senso parlare di famiglia oggi? Beh, se stiamo dentro all'interno di un percorso di chiesa in un certo modo, sì. Ma se questo concetto deve essere esclusivo, allora no. Bisogna imparare a far dialogare le due cose e a far capire che non c'è una cosa che non può essere chiesa se è contro, non può essere famiglia se è contro. Bisogna davvero trovare il modo di dialogare su questo. Certo, se mi trovo davanti a uno che mi dice questi sono valori non negoziabili, vabbè, dico, ascolta ragazzo, amen. Se c'è il muro, io il muro o lo abbatto oppure giro e cambio strada. Capisco che è molto complicato e dà molta sofferenza, però secondo me, se condividiamo dalla base queste cose e non ci facciamo prendere dall'ansia di trovare risposte per forza, su questo la Chiesa deve imparare, che non ci sono risposte univoche, non ci sono risposte immediate, non c'è nulla di nulla. Gesù ha imparato dalla vita, si è confrontato con la vita e ha risposto alla vita, non a una dottrina, ha risposto alla vita con la vita. Questo è il criterio. E su questo bisogna imparare a dialogare, sulla vita concreta delle cose.
Rendo. Andrea, se vuoi fare la domanda, poi ci sono piccole cose in chat.
Sì, volevo soltanto dare un beat per i prossimi incontri, perché comunque questo è stato, come mi diceva Luciano oggi, un po' un'introduzione per calarci nella cultura del tempo e come Gesù si storicizzava, quindi è comunque una figura che ha vissuto la storia e a partire da ciò che ha vissuto, inquadrandolo su come ha in qualche modo ha innovato anche la cultura del suo tempo. Quello che mi incuriosisce, ma ora non so se abbiamo una risposta, è il fatto di come poi fosse tollerata in quel contesto storico la sequela di Gesù che era fatta da discepoli che comunque erano come Pietro sposati con suocera, come sappiamo, eccetera. Donne come la Maddalena, che per esempio era sembrerebbe essere in realtà una donna ricca che aveva quindi una donna ricca e anche colta, quindi che faceva parte dello strato sociale alto della società e che in qualche modo supportava anche il gruppo, questo gruppo di persone economicamente anche, no? Quindi come si creava? Cioè, questa cosa che sembra in realtà moderna, cioè nel senso sembra una struttura sociale molto moderna, come conviveva con una cultura dell'epoca che era fatta di 1051 cose che non si dovevano fare di sabato, insomma. Questo mi stupisce, insomma.
Sì, hai detto bene, moderna. Beh, diciamo sconvolgente dal punto di vista dell'uomo della strada dell'epoca, difficile da comprendere, tanto è vero, ripeto, Gesù è stato definito un mangione, un beone, cioè praticamente un ubriacone, un indemoniato, un samaritano, che è peggio. Noi abbiamo definito purtroppo gente come Giordano Bruno, li abbiamo bruciati come eretici, eccetera, eccetera. Samaritano era ancora peggio, cioè qualcuno che proprio addirittura che suscitava domande da questo punto di vista, con questo seguito di scalcagnati che stavano lì con lui. E queste donne, questa è la novità straordinaria di Gesù. Che poi quel fariseo fatto e finito di Paolo, malgrado la sua durezza e rigidità mentale, sconvolto dal Vangelo, arriverà a dire nella sua lettera non c'è più né uomo né donna, né libero né schiavo, perché in Cristo non c'è più alcuna differenza da questo punto di vista. Paolo l'ha capita questa cosa qui e Gesù appunto crea questa fraternità in cui non importa più l'essere uomo o donna, non importa più avere potere o meno, studiato o non studiato, importa il valore del regno, che diventa espressione del modo di essere presente di Dio che passa attraverso l'umanità delle persone. Quindi è chiaro che è sconvolgente quello che propone Gesù, tanto è talmente sconvolgente che noi oggi l'abbiamo già accatastato, messo via. Se vi ricordate, fino a 40-50 anni fa, nelle chiese c'era ancora la divisione tra i banchi degli uomini e i banchi delle donne. C'erano ancora gli oratori maschili e gli oratori femminili. Esattamente nella linea di Gesù. Uguale, preciso. Proprio perché non c'è più né uomo né donna, noi li abbiamo ristabiliti. Se è sbagliato Gesù, a quanto pare.
Ok, allora si dice qua, poi ci avviamo verso la fine, sarebbe interessante cercare di capire come potrebbero essere storicizzate adesso, nel senso di luoghi, situazioni, lavori, rapporti umani, eccetera, le informazioni storiche appena descritte e anche capire il ruolo o responsabilità della Chiesa in tutto questo. Poi l'alfabetizzazione di Gesù, in un passo Gesù legge dal rotolo il brano di Isaia, quindi c'era questo dubbio su quanto fosse alfabetizzato o meno. E poi c'è una risposta dicendo che non è un racconto storico, ma è un brano ideologico. Non so se questa è la tua indicazione. E poi un'ultima cosa, se puoi indicarci due o tre titoli di libri che aiutano ad approfondire gli argomenti che hai trattato questa sera.
Parto dall'ultima, c'è una bibliografia sterminata.
Immagino.
Eventualmente la prossima volta vi preparo qualche cosa da questo punto di vista.
Okay.
Per quanto riguarda Marco, un brano ideologico, questo sono certo, senza averlo visto, che è stato detto da Stefano Frattini. Confermi?
Sì.
Lo picchierò in privato.
Ecco. Quindi smentisci?
No. Non è che smentisco, giustamente. Ogni lettura evangelica è una lettura che è fatta dentro una comunità dopo tanti anni, dopo la morte di Gesù. Quindi c'è un filtro che non possiamo tacerlo. C'è questo filtro qui, perché è il Vangelo scritto, il testo scritto, è un annuncio di una comunità che annuncia ciò che vive. E quindi è filtrato a partire dagli ascoltatori, dal lettore, eccetera. Se per ideologico intendiamo qualche cosa che non ha nessuna attinenza con la vita di Gesù, non sono molto d'accordo, perché comunque lo strato storico fondamentale resta, e resta per il fatto che Gesù comunque ha vissuto quel tempo, e di quel tempo sappiamo questo. Quindi mi limiterei a questo per stasera. Ho dimenticato una parte, mi sembra, no?
Su come si può, come potrebbero essere storicizzate le cose che tu ci hai detto, luoghi, lavori, rapporti umani, eccetera, e come capire il ruolo / responsabilità della Chiesa in tutto questo.
Allora, grazie a Dio abbiamo avuto un concilio che ci ha permesso di riappropriarci delle fonti, diciamo così. Prima oserei dire, con Stefano Frattini, direi che tanta parte era ideologica, cioè difesa strenua di certi contenuti dogmatici in cui la scrittura era messa a servizio delle intuizioni di qualcheduno o delle deduzioni teologiche di qualcuno. Arrivando al Concilio Vaticano II, il fatto che siamo riusciti a recuperare una certa parte di questa possibilità di accostarci alle scritture in una maniera più libera, vogliamo, se vogliamo, poi vabbè, i tentativi di seppellire il tutto ci sono ancora, però ci ha permesso di riappropriarci un po' di questa cosa e quindi di ridimensionare anche certe letture della figura di Gesù che nascono all'interno del mondo della Chiesa Cattolica. Penso, per esempio, faccio un esempio stupido se volete, per la tradizione cattolica il primo Vangelo scritto è quello di Matteo. Sappiamo evidentemente che nella tradizione esegetica il primo Vangelo scritto non è quello di Matteo, ma quello di Marco. Però siccome si è parlato di un Matteo aramaico nei tempi antichi, la Chiesa ha sempre sostenuto questo, non ci sono prove, però funziona così. Quindi un passettino alla volta, pian piano.
Ok, ultimissima, ultimissima, proprio per non lasciarla disattesa, domanda, un domandone in realtà, come si concilia l'umanità di Gesù con l'essere figlio di Dio e Dio stesso? E con questa poi concludiamo e ci diamo gli appuntamenti prossimi.
Allora, premetto che sono titoli, figlio di Dio, eccetera, eccetera, sono titoli derivati dal racconto evangelico. Io sinceramente non mi pongo il problema sul fatto che Gesù sia Dio. Posso accoglierlo senza nessun problema nella mia esistenza, nella mia riflessione. Mi preoccupa di più il fatto che facciamo molta fatica ad accogliere il fatto non tanto che Gesù è Dio, ma che Dio è Gesù. E questa cosa qui ci frena. È più facile pensare che Gesù è Dio perché abbiamo in mente già le nostre belle costruzioni su Dio, pensiamo di conoscere chi sia Dio, quindi Gesù per forza deve funzionare così. Ma dire che Dio è Gesù, questo ci fa un po' più problema, perché è un Dio che mangia e beve, che si fa toccare i piedi da una prostituta, che perdona senza chiedere nulla in cambio, che si prende cura di senza chiedere nulla in cambio, che si mette sulla linea profetica di una critica spietata al culto formale, eccetera, eccetera, e dire questo è Dio, questo secondo me fa un po' di problema. Bisogna riscoprire l'umanità di Gesù, perché la divinità si esplicita, passa attraverso la carne di Gesù. E quando dico carne, intendo l'uomo, ma soprattutto il suo stile di vita. Il suo stile di vita. Ed è questo che noi ancora oggi facciamo, tutti, tutti, chi è qui in questo momento come chi è da tutt'altra parte, noi facciamo ancora fatica a identificare il fatto che Dio è Gesù. Punto. È più facile pensare che Gesù è Dio, perché ciascuno di noi, volente o nolente, ha le sue costruzioni, i suoi pensieri su Dio, e quindi è facile identificare Gesù con Dio, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha detto questo, ha detto quest'altro. Dio guarisce, Dio di qua, Dio di là, quindi Gesù è Dio. Bene, proviamo a fare un cambio paradigmatico e dire piuttosto che Gesù è Dio, nella sua umanità, che se vogliamo ci riporta al testo del Genesi, creati a immagine e somiglianza. Siamo come lui, eh? La sua immagine c'è. Il compito è realizzare la somiglianza, e questo è il punto. Se sbagli Dio, se sbagli immagine di Dio, che razza, mi sta venendo una parolaccia francese, che razza di somiglianza realizzi? Questo è il punto. Perché se parti a un'immagine di Dio e dice devo diventare a somiglianza di quello, credo che anche il caro buon vecchio Donald che oggi ha lasciato pensava di essere Dio per certi aspetti, ma un Dio così io sinceramente non lo vorrei.
Posso fare una domanda?
Anche Matteo, qualunque dei due può essere Dio, ma nessuno dei due risponde alla mia immagine di Dio.
Lori, dai, ti concediamo quest'ultima domanda.
Ok, un po' di risposte le ho già avute, però volevo chiederti che ruolo ha avuto Maria quando ha avuto l'annunciazione, visto che viveva in un clan familiare. Questo clan come ha accolto l'annunciazione di Maria e poi l'annunciazione di Giuseppe nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca? Questa è la prima domanda. La seconda cosa che volevo chiederti è il ruolo delle donne. Io sto leggendo in questo periodo dei libri che a mio avviso sono molto belli. Uno è della Lidia Maggi ed è Non sono la costola di nessuno, proprio come creazione della donna è una cosa a sé. E poi invece della Adriana Valeri è Maria Maddalena. Questo è molto bello perché parla proprio del periodo di Gesù, il seguito di questa donna che segue Gesù e anche c'è un po' di amore tra Maria Maddalena e Gesù, un amore probabilmente platonico, un amore viscerale, non un amore sessuale, ecco, volevo specificare questo. Però che mi interessava era proprio l'annunciazione, questo fatto di vivere in un ruolo familiare dove c'era il padre che dominava su tutto, come è stata accolta questa annunciazione?
Credo che la tua domanda sia vecchia come il tempo, o come il tempo dei Vangeli. Infatti Matteo, siccome scrive per una comunità di cristiani provenienti dall'ebraismo, non ha l'annunciazione a Maria, ma ce l'ha a Giuseppe, perché era il maschio che procreava, nel senso trasmetteva la tradizione. Luca, che è più attento alle donne,
a Maria.
All'annunciazione a Maria. Tieni presente che siamo sempre all'interno di letture teologiche di avvenimenti che nessuno probabilmente conosceva. E quindi io sinceramente da questo punto di vista prendo quella che è la lezione, il messaggio dell'evangelista, ma non è un contesto, cioè non è un messaggio storiografico. Cioè abbiamo racconti di nascite straordinarie nel Primo Testamento, prendi per esempio quella di Mosè, che è nato in un certo modo, è stato salvato in un certo modo, recuperato in un certo modo. Prendi il racconto della nascita di Samuele, che non è molto distante dall'impianto che Luca usa per descrivere la nascita di Gesù con Maria. Quindi cioè sono riletture teologiche per dire, guardate, per accendere una lampadina, infatti quelle che noi chiamiamo propriamente Evangeli dell'infanzia sono delle strutturazioni teologiche potenti, straordinarie, che condensano in pochissimi versetti, in pochi capitoli, quello che poi verrà diluito lungo tutto l'arco del Vangelo. Per cui troviamo tutti i temi lì, è come se fosse un prologo dicendo, guardate, questo è l'inizio, poi vi spiego. Quindi da questo punto di vista, ripeto, sono riletture che gli evangelisti propongono per dire, guardate che non stiamo parlando di una persona qualunque, ma di una persona straordinaria, e come tale ha avuto una nascita straordinaria. Porsi il problema di come ha reagito il clan, beh, forse direi che per certi aspetti il più onesto nel racconto potrebbe essere Matteo. Quando ci dice che Giuseppe è saputa la cosa, dice, guarda, è meglio che la chiudiamo qui, facciamo silenzio, non voglio far casini, non voglio creare casini a te, torna a casa tua e io sto a casa mia, è finita la storia. Non so se ho reso l'idea.
Sì.
Perché effettivamente, cioè, renderla, leggerla dal punto di vista storico, non possiamo, come si fa? Non abbiamo elementi da questo punto di vista. Certo, dal punto di vista della fede possiamo ragionarla in un altro modo, ok? Ci sta. Ma dal punto di vista storico, mescolare i due elementi, per cui dire Maria ha avuto un'annunciazione, come ha reagito il clan familiare, come poteva reagire all'epoca? In una sola maniera, mandandola fuori oppure addirittura lapidandola. O strangolandola se fosse stata già sposata. Capisci? Non voglio demitizzare tutto, però preferisco attenermi un po' alla lettura di uno dei miei maestri, Ortensio da Spinetoli, dove su questi racconti dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia è molto cauto nel... Ripeto, il piano storico è un conto. Poi il piano spirituale, se vuoi, possiamo farci tutte le riflessioni che vuoi. E, ripeto, non sminuisce per niente la grandezza di Maria, secondo me. Perché dentro quel contesto, presentarla così, effettivamente, vuol dire che anche lei ha avuto del coraggio, che ha portato avanti fino alla fine. Forse l'Evangelista Giovanni, da questo punto di vista, è molto più illuminante, perché la nomina non nel contesto della nascita o dell'annunciazione, eccetera, la nomina in momenti fondamentali della vita di Gesù, soprattutto quello meno comprensibile di tutti, la croce, dove per i sinottici è una figura evanescente, Giovanni dice no, lei era lì, cioè, c'è stata fino alla fine, cioè la madre ha sposato il fallimento, tra virgolette fallimento, il fallimento del figlio, perché ci ha detto questa è la strada. L'ho rioreso?
Ok, grazie.
Allora, grazie Luciano veramente di questa passeggiata storica e nel contesto di tutto, che ci rende questo Gesù molto più vicino e abbordabile che non le visioni angelicate che magari stanno nella nostra testa, nella nostra anche educazione, formazione e crescita. E allora, questo abbiamo detto che è il primo incontro di tre, il prossimo sarà il 3 febbraio e l'ultimo il 3 marzo, quindi noi passeremo a Luciano il link che poi, come stasera, tu potrai diffondere tra i tuoi contatti. Vi invito, essendo stati ecco nostri ospiti, avendo camminato con noi questa sera, di visitare, se volete, il sito di Cammini di Speranza, camminidisperanza.org, nel quale potete trovare un pochino la nostra storia, il nostro percorso e quello che noi sogniamo, tra virgolette, che è un cammino di conciliazione tra fede e omosessualità e la costruzione di un dialogo con la Chiesa, le comunità, perché si vada sempre di più verso un dialogo inclusivo e la costruzione di ponti e non muri. Quindi se vi va, se siete interessati, potete approfondire la nostra storia in camminidisperanza.org. Ringraziamo tutti, ringraziamo Luciano e tutti quanti che siete stati con noi, veramente siamo stati tantissimi e questo vuol dire che c'è tanto bisogno di ascoltare parole che ci costruiscano dentro, che ci edifichino e c'è tanto bisogno di ritrovarsi per camminare insieme e quindi che sia un cammino di speranza per tutti. Grazie a tutti e buonanotte.
Grazie a tutti.
Buonanotte a tutti, grazie.
Grazie.
Grazie, buonanotte.
Buonanotte, ciao a tutti.
Buonanotte, grazie. Grazie a Luciano, grazie a tutti i cammini di speranza.
Grazie.
Buonanotte, grazie a tutti.
Grazie, buonanotte.
Grazie a tutti, buonanotte. Ciao Don.
Ciao. Buonanotte a tutti anche da me, buonanotte.
Buonanotte,
buonanotte a tutti.